Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 10, la famosa doppia cifra che celebriamo ad ogni stagione. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Qui con me c'è la mia squadra al completo, più gli ospiti. Questa è la stagione degli ospiti, è una cosa spettacolare, grazie a chi si prodiga a pensarli e invitarli. Grazie Ricky. Cominciamo con il giro solito, vi presento i miei collaboratori, a partire da Paolo Amoroso in quel di Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Tra l'altro abbiamo tolto il dubbio di per chi fossero le ammiratrici appostate sotto gli Astronautica Studios una volta. Ora che io ho lasciato Milano, le ammiratrici sono rimaste lì e quindi direi che erano proprio per te.
Ma può darsi.
Molto bene, Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com, dove leggere le sue pontificazioni, molto interessante, promosso più volte. Andate a leggerlo e sottoscrivete l'RSS, se ancora qualcuno lo fa al giorno d'oggi. Hai anche una pagina Facebook che ripubblica?
No.
Lì? Ok. Che ormai la gente fa così per tenersi aggiornato. Proseguiamo con Luigi Morielli.
Da Carmagnola, un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Il sempiterno Luigi Morielli da Ovest Ticino, che potete leggere anche su astrogation.blogspot.com o sulle colonne della rivista Celum, in quanto è un pro. Benvenuto Luigi anche questa sera. Inserisco Marco a metà, poi non voglio lasciare Riccardo per ultimo, però mi rendo conto che adesso che Marco torna nel roster ufficiale dovrebbe tornare alla posizione che cos'era, la terza se non sbaglio, perché siamo gente con un certo grado di autismo, no, volevo dire di abitudine.
Non lo so, Marco, porti la terza? No.
No, non ho ancora man boobs, però...
Il president of the association, also known as POTA, Marco Zambianchi.
Ben ritrovati di nuovo a tutti voi amici, colleghi, podcaster e a tutti coloro che ci stanno ascoltando in diretta e in differita da Darmstadt in Hessen.
E diciamo che la colonia tedesca si espande, l'abbiamo già detto altre volte, nelle puntate precedenti. Saluto intanto Marco che si sorseggia, che birra è? Visto che sei in Germania.
Funkstätter. Da esportazione, è una birra locale, carina, buona, sì.
Ok, faremo un giro di assaggi quando ti vengo a trovare su al nord. Ho già fornito gli assaggi locali quando sei venuto a trovarmi qua a Monaco. Ciao Riccardo.
Ciao, come potete vedere ho un attimo la webcam che è tornata nella posizione bassa e quindi ho le orecchie di topolino con i due con le due semisfere celesti dietro di me. Buonasera a tutti.
Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor, con i suoi fotomontaggi umoristici a sfondo spaziale, ma non solo, una colonna portante del forum, è uno di quelli che ride tanto, insomma. Ciao, ultimo giro di... ho detto tutti i soliti, sì. Allora, salutiamo anche i nostri ospiti che poi introduciamo in maniera più formale nel loro segmento, Raffaele Montagnoni e Mattia Marenco.
Eccomi. Ciao, ciao.
Ciao.
Team Diana del Politecnico di Torino. Ne arriveremo a parlare nel dettaglio tra pochissimo, veramente tra pochissimo. Prendo soltanto due minutini per parlare di una cosa associativa. Questo è lo spazio degli annunci associativi, lo facciamo praticamente sempre perché ci piace parlare di noi, siamo un po' egocentrici. In questo caso è una cosa che ci tocca soltanto una volta ogni tre anni ed è arrivato il momento delle seconde elezioni del direttivo di ISA. Quindi ci sarà la convocazione dell'assemblea dei soci che ovviamente avverrà in maniera virtuale per eleggere il direttivo. L'associazione ISA, dovreste saperlo tutti nel caso non lo sappiate, è l'associazione senza scopo di lucro che tiene in piedi l'intera insieme delle nostre attività, ovvero il forum, forumastronautico.it, questo podcast astronauticas.com, ma anche il sito di news astronautinews.it, il progetto di palloni aerostatici Stratosfera, e altri ne abbiamo di cose, e le convention annuali che cerchiamo di organizzare ogni anno. Ovviamente tutto questo ha bisogno di una struttura di organizzazione che non è assolutamente costi come la politica italiana, ma che in realtà è necessaria per dare una forma istituzionale ai nostri sforzi. E ogni 3 anni siamo chiamati a eleggere, anzi siete chiamati voi soci a eleggere il direttivo. Fatemi recuperare gli appunti, perché non vorrei dire delle fesserie quando si parla di cose importanti come l'esercizio del voto. Il 31 dicembre scade l'attività dell'attuale direttivo e verrà dunque eletto il direttivo per il triennio 2013-2015. Potranno essere eletti fino a 6 membri elettivi. Il nostro direttivo da statuto prevede dei membri permanenti, che sono i membri fondatori, e alcuni membri elettivi. Verranno eletti fino a 6 membri elettivi. Le candidature per fare parte del direttivo i prerequisiti sono ovviamente essere in regola col pagamento della quota associativa ed essere membri attivi dell'associazione. Le candidature vanno fatte pervenire entro il 23 dicembre per email all'indirizzo info@isaa.it, isaa.it, e dopodiché vi verrà chiesto di fare un post su forumastronautico.it nell'apposito forum, dove trovate il link su isaa.it, per presentarvi al lettorato e farvi conoscere e specificare perché dovreste essere votati nel direttivo. Le operazioni di voto avranno luogo dalla mezzanotte del 27 dicembre sul sito internet isaa.it/elezioni. La votazione avverranno con un codice anonimo che verrà inviato a tutti i soci, e saranno possibili fino al 30 dicembre alle 23:59, e i risultati verranno pubblicati su isaa.it e su forumastronautico.it entro il giorno dopo, 31 dicembre. Perdonate la pedanteria e la lettura dei dati, ma non volevo incespicare più di quanto io faccio, ovvero il Luca Giurato del podcasting. Ecco. Ok. Detto questo, per qualsiasi domanda, discussione, ne parliamo su forumastronautico.it, o potete inviare una mail a info@isaa.it, esattamente le stesse modalità che servono per candidarsi. E tuffiamoci nelle notizie della settimana e nelle rubriche. Non prima di aver parlato di un'altra attività semi-associativa, o meglio di un evento di cui il forum e l'associazione ISA si rendono patrocinatori, ovvero una conferenza di Paolo Nespoli a Vigevano.
Sì, volevamo segnalarvi questo incontro con l'astronauta ESA Paolo Nespoli, organizzato dall'Associazione Vigevanese Divulgazione Astronomica, l'ADDA, che si svolgerà mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 21 presso la Cavallerizza del Castello Sforzesco in via Rocca Vecchia a Vigevano, in provincia di Pavia. Ci fa particolarmente piacere sostenere questa iniziativa, a cui abbiamo dato anche il nostro logo, perché Paolo Nespoli è uno degli astronauti più piacevoli da ascoltare, non solo perché i racconti delle sue avventure nello spazio, nella sua preparazione come astronauta, del suo lavoro come astronauta, sono sempre avvincenti, ma poi anche perché questo incontro si svolgerà in una città con una delle più belle piazze italiane, poi naturalmente perché è stato organizzato da un'associazione di divulgazione dell'astronomia, appunto l'ADDA di Vigevano, i cui membri hanno una grande passione, un grande entusiasmo per lo spazio. In particolare citiamo Davide Cirioni, che si è occupato soprattutto dell'organizzazione di questo evento, che è anche un nostro fedele ascoltatore. Quindi vi invitiamo a partecipare, l'ingresso è libero, a questo incontro è libero e sarà moderato da un ingegnere di Selex Galileo, se non ricordo male, quindi un ingegnere spaziale, Marco Molina, e quindi vi invitiamo a partecipare.
Grazie Paolo, mi piacerebbe poter partecipare ma non posso da qua, ma è sicuramente un evento interessante. Bene, è il momento di introdurre i nostri ospiti in maniera un pochino più completa. Se siete d'accordo, passerei la parola a Raffaele Montagnoni e Mattia Marenco, che sono qui per parlarci del loro impegno nel Google Lunar X Prize. Io sono andato a vedere un attimo sul sito di cosa si tratta, anche se lo sapevo a grandi linee, ma credo che sia più facile se lo facciamo raccontare a voi.
Allora, innanzitutto grazie dell'opportunità di poter parlare con voi e buonasera a tutti e a tutti quelli che ci ascolteranno poi in futuro. Io sono Raffaele Montagnoni, faccio parte di questo team di ANA, che è parte del Politecnico di Torino, che è parte del Team Italia per il Google Lunar X Prize, e accanto a me c'è Mattia Marenco, che è il responsabile del team.
Quindi a tutti, io sono Mattia Marenco, l'attuale team leader del team Indiana, e come anticipato da Raffaele, noi ci stiamo occupando della parte di mobilità per il rover Amalia, che appunto parteciperà all'X-Prize come team italiano. Scusate un po' di problemi di eco.
Ok, dunque, noi siamo stati presenti all'ultima Astronauticon con un pezzo di una ruota. Ad oggi abbiamo finalmente il rover completo e siamo già riusciti a provarlo due volte sul terreno di prova di Altec, che è una sorella di Thales, e con degli ottimi risultati. L'ultima prova l'abbiamo fatta la scorsa settimana e devo dire che la situazione è effettivamente abbastanza rosea dal punto di vista del successo del lavoro che ci eravamo prefissati. Quello che possiamo ancora dire del team di ANA è che è un team interamente di studenti del Politecnico di Torino, e quindi abbiamo un docente che ci segue direttamente, che è il professor Giancarlo Genta, che ci aiuta tantissimo, però il lavoro fisico è sia progettuale che costruttivo che organizzativo è interamente gestito da noi studenti. Quest'anno siamo cresciuti tantissimo come numero di partecipanti al team. Adesso Mattia può dare.
Siamo praticamente un centinaio di membri attualmente.
Quindi l'avere un rover reale che si muove ha portato tantissimi.
Sì, nel momento in cui abbiamo portato il nostro rover nel cortile del Politecnico e l'abbiamo fatto andare avanti e indietro, abbiamo avuto un vero boom di iscrizioni da tutte le facoltà, dei meccanici, elettronici, informatici, meccatronici, ed è stato un grande aiuto, perché negli ultimi due mesi abbiamo fatto veramente dei grandi passi avanti.
E adesso si pone il problema di riuscire a gestire una squadra di 100 persone.
Non è differente.
Infatti stiamo tirando fuori alcuni spin-off di Diana, uno dei quali adesso cercherà di vincere un bando indetto da Fiat per la progettazione di sistemi intelligenti per le sospensioni, sì, per il controllo adattivo del veicolo, eccetera, e qui stiamo coinvolgendo una decina di ingegneri dell'autoveicolo, perché a Torino abbiamo anche ingegneria dell'autoveicolo e giustamente aggiungiamo questi personaggi alla squadra.
Sì, e oltre alla parte di sospensioni attive abbiamo anche lanciato un altro progetto interessante di mappatura del terreno. Il termine tecnico è SLAM, Simultaneous Location and Mapping. Praticamente il rover, mentre va avanti, crea una mappa tridimensionale del terreno che lo circonda, e noi possiamo guidarlo come se lo vedessimo dal di fuori dentro una simulazione virtuale, e lui è anche in grado di vedere il terreno sotto di sé che noi non potremmo vedere, e permetterci ad esempio di riconoscere l'esatto istante in cui una ruota va contro un ostacolo, e tramite il sistema di sospensioni attive sollevare la ruota e portarla sopra l'ostacolo per minimizzare il consumo energetico.
Stiamo vedendo dei video intanto, grazie, molto
Volevo chiedervi una cosa, se possibile, intanto, riguardo proprio agli ultimi test in cui voi fornite il sistema di mobilità del rover, ma nel rover utilizzato in questi test, c'erano tutti i sistemi previsti oppure era soltanto un test limitato alle vostre attrezzature, alla vostra parte?
Allora, il rover da noi sviluppato ha praticamente tutte le funzionalità che gli permettono, appunto, che ci permettono di testare la mobilità. Quindi non ha solamente i motori, ma anche le retrazioni, ha dei sensori di assetto, la visione, tutto il sistema di visione. È molto più completo del compito che è stato noi assegnato. Non ci siamo fermati alla sola mobilità, alle sole ruote, ma abbiamo, come potete vedere dai video, chi li può vedere, abbiamo praticamente creato un rover completo. E il nostro scopo, finito il progetto con il team Amalia, è di trasformare questo rover in una piattaforma permanente di sviluppo di nuove tecnologie. Quindi di non fermarci alla parte di mobilità, ma di andare avanti fino a una vera intelligenza artificiale.
Ma Sì,
nei
volevo
test.
solo, scusami, aggiungere una piccola cosa interessante che abbiamo aggiunto in quest'ultimo test fatto in Altec, che è stato il simulatore di gravità lunare. In pratica, questo rover è stato progettato e dimensionato per lavorare sulla Luna, quindi ha un terzo, con una gravità un sesto rispetto a quella terrestre. Quindi il nostro rover che pesa 20 kg. Sulla Luna peserà 3,5 kg più o meno. Quindi chi potrà vedere i video, che poi comunque vi passeremo i link da mettere nelle note dell'episodio per poterli vedere, noterà che abbiamo appeso praticamente il rover con degli elastici e una cella di carico che ci permetteva di controllare, in tempo reale l'energia, il carico scaricato da questi elastici. Questi elastici erano appesi al carro ponte, a 10 metri di altezza, per cui avevamo una corsa degli elastici molto lunga e potevamo regolare in maniera molto fine la percentuale scaricata di peso del rover.
In futuro questa soluzione verrà completamente automatizzata con un software che tramite un sistema di visione ci permette di inseguire automaticamente con il carro ponte il rover e anche di correggere in maniera fine lo scarico di peso in maniera da essere sempre nella condizione esatta di peso sentito dalle sospensioni del sistema di mobilità.
E in questi test lo avete fatto muovere autonomamente oppure lo controllavate
Non lo
voi?
controllavamo.
Il rover è sempre controllato, sarà anche controllato controllato da terra quando sarà sulla Luna. Lui ha dei sistemi automatici che gli controllano eventualmente se l'inclinazione è troppo elevata oppure se sta sbagliando qualcosa, sta cadendo in un buco. O nota degli ostacoli, lui si fermerà e aspetterà comandi. Al limite torna indietro di qualche secondo con gli ultimi comandi, ma aspetterà comunque informazioni da terra, perché sulla Luna, avendo solo qualche secondo di ritardo, è ancora ammissibile.
È una guida da terra, ma assistita.
Quindi un grado di libertà ridotto, ma che permette di non dover controllare ogni singolo movimento. Cioè, quelli che non potete vedere, come dicevate prima, ad esempio,
Sì, gli
direttamente
ostacoli sotto
sotto.
di noi.
Esatto. Molto bello. Stavo guardando sul sito dell'XPRIZE tutti i team che lo compongono. Loro parlano di finalisti, ma perché hanno già fatto una selezione iniziale?
Diciamo che c'è stata una selezione nel tempo, alcuni gruppi si sono già tirati indietro, altri si sono fusi, noi siamo tra i team che sono rimasti in corsa.
Ah, ok. E immagino che non ci sia ancora una timeline definita, supponendo, che riusciate a sviluppare il progetto completamente, questa cosa può... L'obiettivo è di andare sulla Luna veramente, giusto per capirci.
Sì. L'idea è quella, ed è un team molto più grande, questo non l'abbiamo detto all'inizio. Come dicevo, Politecnico di Torino fa parte del team, il team completo è composto da Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma, la Federico II di Napoli, come università, e spero di non averne dimenticata nessuna, e poi le due grandi aziende aerospaziali italiane, che sono la CGS, la ex Carlo Gavazzi Aerospace, che adesso si chiama Costruzioni Generali per lo Spazio, e la Thales.
E Tecnosystem Development, leggo dal sito web, non vorrei farvi dimenticare.
No, non facciamo torti a nessuno.
Ok, e a capo del progetto c'è la dottoressa Maglia Ercoli Finzi, che abbiamo già citato altre volte.
Sì, che è un personaggio favoloso, davvero. Una persona solare, una persona che alla sua età ha ancora una grinta e riesce a trasmetterla a tutti quanti. È veramente una persona importantissima, secondo me, per l'università italiana e per la ricerca.
Quindi suppongo che il nome del rover sia Amalia, che è un backronym, stavo leggendo sul...
Esatto, sì. Esatto. Rover Amalia è in suo onore, praticamente. Se andate a cercare Amalia Ercole Finzi su Google, trovate dei video e delle interviste a lei che sono... capite di che personaggio... si parla.
Io ricordo, ero primo anno di università al Politecnico di Milano ed ero andato a una conferenza a caso perché si parlava di spazio, mi interessava e l'avevo conosciuta, assolutamente colpito istantaneamente dal personaggio, è veramente una persona in gamba. Però Amalia significa anche, dicevo, un backronym: Ascensio Machine ad Lunam Italica Arte. Mi piace il latineggiante, bello.
Sì, anche il nostro nome di Anno è un acronimo.
Ducti Ingenio
Cepimus Natura Astrorum. Con l'intelletto tentiamo di arrivare alla natura degli astri.
Bello.
Un piccolo commento ancora sulla professoressa Finzi. All'ultima riunione che abbiamo fatto con tutti quanti, eravamo proprio forse in uno, cos'era, 6 mesi fa, in uno dei momenti più brutti della crisi, con l'ASI che non sapeva se riusciva a aiutarci o meno, e ha iniziato la riunione raccontando di tutti questi problemi anche per avere finanziamenti, perché questa missione, comunque la missione completa, ha un costo previsto superiore ai 100 milioni di euro. E se riusciamo a vincere tutti i premi, ne guadagniamo 30 di milioni di euro, quindi comunque altri più di 70 milioni di euro sono da trovare come finanziamenti. E quindi dopo tutta questa triste spiegazione della situazione economica che non ci aspettavamo, ha concluso con questa frase. Una cosa positiva c'è ancora, è che la Luna è sempre lì nel cielo e noi ci andremo.
Forse ci dà una grande fiducia.
Mi piace. Beh, ma la natura di questi premi, non è uno non cerca di raggiungerlo per prendersi il premio e guadagnarci. Immagino che anche l'X Prize, quello che è stato vinto da Scale Composites per
Lansari,
infatti, non copriva probabilmente le spese della missione, però
è intenzionale in questi incentive prizes, in questi premi che cercano di far raggiungere degli obiettivi. Il fatto che quanto il valore del premio sia inferiore alle spese dei concorrenti, perché le motivazioni, almeno così sentivo da alcuni leader dell'X Prize, sono altre, sono quelle di dare il via a nuovi settori industriali, a nuove capacità, a nuove tecnologie.
Quindi è più stimolo che mecenatismo, non fa parte di una categoria diversa.
Proprio un incentivo.
Ci sono altre domande per il team di Ana? Sapete gli altri membri della squadra Italia come se hanno qualcosa da mostrare. Potremmo cercare di coinvolgere tutti, sapete se sono...
Ma sicuramente Milano si può contattare. Chi segue di Milano dovrebbe essere assieme alla Maglia Finzi, la Michelle Lavagno, la professoressa Michelle Lavagno, che qualcuno di voi conosce, e le altre università di conseguenza. Siamo tutti abbastanza un po' riservati sulle informazioni, perché chiaramente essendo una competizione si cerca di non aiutare gli altri a capire a che punto si è veramente e quali idee, quali tecnologie si stanno utilizzando.
Ok. Comunque, stavo pensando che sarebbe carino seguire il Team Italia nel suo complesso, per quanto possibile. Va bene, ci sono altre domande per il team, altrimenti possiamo proseguire oltre, ma vi invitiamo, Raffaele e Mattia, a stare con noi se volete intervenire su qualche news. Noi siamo ben contenti di avervi qua. Grazie allora.
Grazie a voi per la visibilità.
Ok, andiamo sotto con le notizie più generaliste, perché Astronauticast cerca di mantenere un punto di vista generalista su quello che succede nello spazio durante la settimana. L'ordine è un po' così. C'è uno Neo Robot, quindi non faccio partire la sigla, anche se la notizia è robotica. Ok, stavo scorrendo la scaletta. Paolo, vuoi parlarci del ghiaccio scoperto da Messenger su Mercurio?
Sì, sono risultati molto interessanti, perché misure recenti della sonda automatica Messenger della NASA, attualmente in orbita intorno a Mercurio, hanno confermato la presenza di grandi quantità di ghiaccio d'acqua poco sotto la superficie, in zone soprattutto dei poli del pianeta. Questo si era già sospettato dall'inizio degli anni 90 con osservazioni da terra radioastronomiche. Si era notato che in quelle zone polari del pianeta c'erano riflessi radar compatibili e anzi caratteristici proprio di distese di ghiaccio che possono riflettere le onde radio in maniera caratteristica come quella che appunto veniva rilevata e misurata. Queste misure recenti della sonda Messenger hanno in particolare riguardato la composizione chimica di queste zone in cui si era sospettata la presenza di ghiaccio, e si è avuta la conferma appunto dalle analisi che è proprio questa la natura del materiale che c'è in queste zone. In particolare sono state sovrapposte su mappe del pianeta sia le posizioni dei riflessi radar compatibili col ghiaccio, sia le zone dei poli di Mercurio perennemente in ombra. Grazie all'inclinazione dell'asse di rotazione del pianeta Mercurio di circa 90 gradi, diciamo è perpendicolare rispetto al piano dell'orbita, ci sono delle zone del pianeta in cui il rilievo dei crateri produce un'ombra perenne, quindi con una bassa temperatura, non avendo Mercurio un'atmosfera. All'interno di questi crateri quindi possono verificarsi le condizioni di bassa temperatura per la permanenza del ghiaccio. E si è vista anche nei dati della sonda Messenger la coincidenza sia di queste zone con buio perenne, con ombra perenne, sia dei riflessi radar compatibili con il ghiaccio. Ci sono, come nel caso della Luna, che ha analoghe concentrazioni di ghiaccio d'acqua ai poli, due possibili origini di questo ghiaccio. La prima è di tipo meteorica, nel senso che il ghiaccio e altre sostanze organiche, come quelle trovate nei poli di Mercurio, possono essere portate dalla caduta di meteoriti, asteroidi o comete in quelle zone, quindi legarsi alle rocce del pianeta. Un'altra origine è quella solare, perché protoni del vento solare, quindi nuclei di atomi di idrogeno, possono legarsi con processi di riscaldamento dovuti all'energia rilasciata da particolari tipi di cadute meteoriche, possono legarsi a minerali o rocce o sostanze del corpo celeste, quindi la Luna o Mercurio, che invece contengono ossigeno per formare poi queste concentrazioni di ghiaccio d'acqua. Nel caso di Mercurio, però, probabilmente la maggior parte del ghiaccio d'acqua, come hanno confermato anche le analisi fatte dalla sonda, è proprio di origine meteorica per due ragioni. La prima è che Mercurio ha una massa maggiore della Luna e quindi la sua massa può tenere legato più facilmente il ghiaccio, l'acqua, che quindi avrebbe lasciato meno facilmente la superficie del pianeta, evitando di disperdersi in grandi quantità nello spazio. Ma un'altra ragione la possiamo capire se pensiamo per esempio alle molte foto di comete che cadono sul Sole fotografate da alcuni osservatori solari spaziali, come per esempio il più famoso dell'Agenzia Spaziale Europea. Vediamo queste comete che cadono sul Sole con una certa frequenza, e la ragione è che il Sole è un pozzo gravitazionale nel sistema solare che attrae verso di sé una grandissima quantità di questi corpi. Siccome Mercurio si trova vicino al fondo di questo pozzo gravitazionale, dalle sue parti passano molti di questi oggetti che possono cadergli addosso e quindi lasciare queste tracce. Quindi questa è la prima conferma diretta della presenza di non solo di ghiaccio d'acqua, ma anche di composti organici di provenienza molto probabilmente meteorica. Questo è uno dei risultati importanti delle osservazioni condotte in orbita intorno al pianeta Mercurio dalla sonda Messenger.
Grazie Paolo. È sempre interessante seguire le missioni planetarie. Abbiamo cercato di legarle insieme sotto la rubrica Io Robot, ma a volte ne parliamo proprio nelle news, perché sono notizie che raggiungono le prime pagine dei siti di settore, di conseguenza hanno la dignità tra virgolette di news, non che le rubriche non siano importanti. Però avrei fatto bene, scusate se mi prendo questi appunti di regia mentre registriamo, ma avrei fatto bene a legare la parte precedente legata al mecenatismo e alla promozione delle attività private spaziali da parte di Google in quel caso, con l'impresa lunare che è stata annunciata da parte di Golden Spike. Avete seguito in questi giorni gli annunci?
Sì, in effetti il Golden Spike, il nome del Golden Spike arriva dall'ultimo chiodo che era stato il chiodo dorato, d'oro, che era stato utilizzato per collegare la prima ferrovia transcontinentale americana, quando nel 10 maggio del 1869 la Central Pacific e la Union Pacific avevano completato il primo collegamento che collegava i due oceani con una ferrovia. E Golden Spike è anche il nome di un'azienda che ci promette, diciamo che ci promette, di arrivare sulla Luna. Un'azienda privata. Ed è incredibile che possano anche dire di farlo entro il 2018. Entro fine del decennio, questo si ricollega ad una famosa fine decennio, Kennedy, quando ha detto che sarebbero arrivati sulla Luna prima della fine degli anni 60.
L'annuncio è stato dato nel 61 e ce l'hanno fatta nel 69. Adesso siamo nel 2012 e loro vogliono farsela un anno prima.
Sì, diciamo che tecnologicamente dovremmo essere un po' più messi bene rispetto a loro, perché loro hanno dovuto fare tutto da zero. E qui in realtà le loro intenzioni sono quelle di costruire ex novo praticamente solo la parte di discesa lunare, perché il vettore dovrebbe già esserci, verrà testato in maniera operativa l'anno prossimo, stiamo parlando del Falcon 9 Heavy, e quindi c'è già un contratto preliminare firmato con SpaceX. Questa azienda dovrebbe raccogliere fra gli investitori Richard Branson della Virgin Galactic, Warren Buffett, che era l'uomo più ricco del mondo nel 2007-2008, e Guy Laliberté del Cirque du Soleil, che è stato turista spaziale, mi pare, due volte sulla ISS.
Una volta.
Una volta lui era un altro, allora che
era Ciao Simoni.
Ah, ti, vero,
Simoni,
sì,
io Simoni,
vero. Comunque sì, tutta gente che dal punto di vista
dei poveracci,
ecco, proprio tutti i poveracci questi qua, e dal punto di vista tecnico comunque hanno, pare che abbiano raccolto Alan Stern, astronomo e planetologo, Wayne Hale, direttore di volo degli Space Shuttle, Homer Hickam, scrittore e ex ingegnere della NASA, e Jerry Griffin, direttore di volo degli Apollo, dei voli Apollo, e direttore del Johnson Space Center. Partnership ne hanno già appunto con SpaceX, e dovrebbe anche entrare a far parte di questo gruppo la Paragon Space Development. Le intenzioni sono quelle appunto di vendere questi voli, inizialmente, diciamo così, venderli, perché effettivamente dovranno essere messi commercialmente sul mercato. E il costo di, all'inizio si parlava di 2 miliardi a persona, invece hanno detto 1 miliardo, con 1 miliardo, 1,4 miliardi di dollari mandano su due persone, che è una sciocchezza.
Ma un bello sconto.
Sì, rispetto ai 2 miliardi iniziali, certo, un bello sconto. E, l'annuncio è stato oggi, infatti abbiamo visto il video che è stato divulgato, e diciamo che è un terremoto dal punto di vista del viaggio spaziale, perché annunciare una cosa del genere vuol dire che questa azienda punta veramente in alto, come dice bene Nespoli quando parla di cosa l'ha spinto a diventare astronauta. E oltre ad arrivare sulla Luna, il loro intento è quello anche di fare una base permanente, una piccola base permanente che possa fare come punto di riferimento sul nostro satellite naturale. Oh, in bocca al lupo alla Golden Spikes, che effettivamente si propone di farci di nuovo sognare un po'.
Beh,
mettiamola così.
A me piace molto il riferimento alla ferrovia, e che è un parallelo,
sì, infatti,
che abbiamo fatto anche noi più volte. Sicuramente non siamo stati i primi, l'abbiamo riciclato da qualche parte anche noi. Ma è come sono andate le cose con il continente americano, che è uno degli esempi più recenti della nostra storia di frontiera. Lì c'era stata la scoperta dell'America, che era chiaramente uno sforzo pubblico, in un certo senso era la Casa Reale di Spagna, ma poi lo sviluppo delle colonie anche chiaramente avevano una spinta di colonialismo, quindi statale, ma poi lo sviluppo commerciale e economico delle colonie è venuto con l'affidamento ai privati delle attività.
La metafora della ferrovia viene spesso anche citata da Wayne Hale nei post sul suo blog, proprio per parlare di sviluppo di tecnologie spaziali, di settore pubblico, ruolo del settore privato. Anche Paul Spadis, se non sbaglio, ne parla spesso di questa metafora.
Che si ricollega poi a quello che abbiamo detto altre volte sulla ricerca pura rispetto allo sfruttamento di un nuovo ambito come quello spaziale. Quindi diciamo che la credibilità dal punto di vista commerciale, nel senso della capacità delle persone di trasformare un'opportunità in profitto e di conseguenza rendere sostenibile la cosa, e non uno sforzo che magari ha delle ricadute non direttamente monetizzabili, cioè perché sono persone che insomma hanno fatto del creare delle nuove imprese la loro vita. Pensiamo a SpaceX, l'abbiamo fatto mille volte il ragionamento, quindi non lo voglio rifare. Io ci spero, dai, guardiamo.
Beh sì, siamo in tanti a sperarci, perché in effetti, come dicevo prima, è veramente un terremoto nell'ambito, perché si parlava già di missioni intorno alla Luna, in cui i turisti potessero andare in orbita intorno alla Luna, ma questo, poter scendere addirittura sulla Luna e mettere piede sulla superficie del nostro satellite, effettivamente E il chiodo d'oro.
Il chiodo d'oro. Golden Spike. In bocca al lupo allora Golden Spike. Ricerca un pochino più... meno rivoluzionaria, ma sempre importante, è quella per i sistemi spaziali. E la ricerca di base in quest'ambito è spesso un connubio tra pubblico e privato, e in questo caso parliamo di Ball, come palla, Aerospace, di Boulder in Colorado e di Aerojet Corporation, insieme al Glenn Research Center della NASA di Cleveland, sono sul punto di testare, o meglio, nel 2015 saranno sul punto di testare un nuovo sistema che vada a sostituire i sistemi di manovra orbitale basati sull'idrazina. L'idrazina è la chiave di il propellente principe delle manovre spaziali. Quando si progetta un satellite, c'è quasi sempre l'idrazina coinvolta, perché è il modo migliore per manovrare nello spazio. Il vantaggio del propellente dell'idrazina è che è un propellente ipergolico, quindi non richiede un innesco particolare, ma semplicemente brucia a contatto con il suo comburente, un combustibile che brucia a contatto con il suo comburente. Di solito si usa idrazina e tetrossido di azoto come comburente. Basta metterli insieme e si ha una reazione di combustione che genera una spinta all'interno di un motore, una camera di combustione, un ugello, tutto quanto. Cose da ingegneri aerospaziali, quali non...
rocket science.
Esatto, rocket scientist. Il problema dell'idrazina è che è molto tossica, è molto nociva, difficile da manovrare, da stoccare, ha anche una questione di inquinamento, non nello spazio, ma nel caso in cui i satelliti rientrino, quando ci sono dei rientri anticipati di satelliti che non sono ancora arrivati alla fine della loro vita operativa, uno delle preoccupazioni maggiori che viene citata è quella in cui, se alcune parti raggiungono il suolo, potrebbero essere contaminate da idrazina.
Buonasera, mi chiamo Phobos Grunt e...
Esatto, ne abbiamo parlato ampiamente l'anno scorso per quello. Avete presente le immagini di quando l'idrazina viene caricata all'interno degli spacecraft? Tutto il personale di terra è avvolto in tute protettive. È una questione abbastanza delicata, quindi qualsiasi miglioramento da questo punto di vista è il benvenuto. E nel 2015 testeranno quindi, nell'ambito di questo progetto che si chiama Green GPIM, Green Propellant Infusion Mission, un propellente che attualmente si chiama AFM315E, che non è un nome particolarmente appealing dal punto di vista commerciale, ma si tratta di ricerca, che è, secondo le promesse, più sicuro, più trasportabile, più stoccabile e anche più performante dell'idrazina. Ha una minore temperatura di congelamento, il che significa che meno energia verrà spesa per mantenere a una temperatura adeguata i serbatoi di questo propellente, ed è ad esempio interessante pensando a missioni che si allontanano dal sistema solare, dove diventa uno dei consumi principali è il mantenimento in temperatura di questi serbatoi di idrazina. Viceversa, come svantaggio, c'è una temperatura di combustione un po' più elevata, che richiederà quindi un utilizzo di serbatoi e di motori in grado di resistere a una temperatura di esercizio più alta. Quindi c'è un piccolo trade-off, ma generalmente viene presentato come un grosso vantaggio, un grosso passo avanti. È una di quelle cose che fanno parte delle operazioni spaziali da sempre. Penso che gli aerospaziali del Politecnico di Torino possono confermare. Se vogliono intervenire, li vedo ancora un po'.
No, ma ti lasciamo parlare, che sei bravissimo.
Sì, ciao. Ciao Raffaele.
Stavano giocando a 3-7 per chi non ci stava guardando.
Qualcosa di simile. Vedremo questa missione nel 2015, è un po' avanti, ma è stata annunciata adesso e cercheremo di fare il tifo per loro. Ultima novità, ultima notizia, quella del quarto lancio di un vettore Soyuz, non dalle steppe kazake, ma dalle lussureggianti foreste della Guyana francese.
Cri cri, cri cri.
Tocca già a me, eh?
Così dice la scaletta.
Ok.
No, piacevole sapere che ero ascoltato, tra l'altro.
Beh, allora il problema è che tu te ne sei partito con un pistolotto sui due nostri colleghi che stavano giocando a 3-7. Ho detto, bah, se stanno giocando a 3-7, allora qualcosa posso fare anch'io per distrarmi, e ci ho dato dentro. Non crederete mai a cosa stavo facendo, ma non. Quindi evito di inscenare pietose scuse. Allora, vediamo un po', mi apro la notizia, ma ricordo, guardate, senza guardare il computer, che la scorsa domenica 2 di dicembre è stato lanciato alle ore 3 del mattino italiana il satellite Pleiad 1B, partito dal centro di lancio della Guyana francese, a bordo di quello che è un po' l'ultimo arrivato, ma anche un po' il fiore all'occhiello del sistema di lancio europeo, cioè il vettore Soyuz, che, come magari molti di voi già sapranno, può essere adesso lanciato anche dalle sponde di questo paese, che poi è un possedimento d'oltremare della Francia, che si trova molto vicino all'equatore, nella parte meridionale del continente americano. È un po'. La Francia ha questi territori sparsi anche in altre parti dell'oceano, alcune isole particolarmente infelici, ma in questo caso è stato interessante avere la possibilità di lanciare questo razzo russo ex sovietico anche da questo territorio, perché appunto massimizza la capacità di questo vettore di lanciare carichi di medio peso. Si tratta di un satellite con capacità di osservazione ottica che si affianca al suo gemello lanciato nel 2011 con lo stesso vettore, tra l'altro, se non sbaglio, nel secondo dei lanci dei vettori Soyuz, e che ha una risoluzione al suolo in banda ottica di 70 cm, un'equipe un team di controllo a terra particolarmente agile, e che può fornire i suoi servizi sia alle realtà militari francesi ed europee, sia anche a realtà private o comunque governative che ne facciano richiesta. E, i satelliti di osservazione della Terra sono sempre forse una categoria non particolarmente riguardata, forse da chi come me per esempio è più appassionato dell'esplorazione umana dello spazio, tuttavia ricoprono un ruolo molto importante, soprattutto l'abbiamo già visto con una missione che, ragazzi, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra per alcuni versi molto analoga alla costellazione di satelliti lanciata dall'Italia, di cui adesso dovrei citare il nome, ma
Cosmo SkyMed.
Bravo, esatto, grazie dell'aiuto.
In realtà quelli sono radar, mentre invece questo è ottico.
Sì, non tanto come strumenti, ma quanto come capacità operative, quindi come utilizzo. Si tratta sempre di satelliti di osservazione della Terra, però con capacità, per esempio, di intervento in caso di disastri naturali, o comunque laddove serve rapidamente la capacità di raccogliere immagini dallo spazio per valutare in senso generale le conseguenze dell'attività umana sulla Terra, o anche dell'attività della natura quando questa scatena purtroppo le sue forze meno produttive. Attenzione al video. c'è un desktop condiviso.
Ops.
Vedi, non sono il solo a essere distratto.
Mi distraggo anch'io.
sì, ne hai la facoltà. Ne hai la facoltà.
Mi hai dato il telefono, volevo vedere cos'era. Andiamo
comunque per chiudere ancora un accenno ai lanciatori e soprattutto al centro di lancio della Guyana francese. Con questo lancio sono 9 le partenze effettuate dallo spazioporto europeo per quanto riguarda il 2012. 6 di questi lanci sono stati effettuati con l'Ariane 5, il workhorse della nostra agenzia spaziale europea, 2 Soyuz e un Vega. Entro comunque alla fine del 2012 è previsto un altro lancio di Ariane 5, quindi davvero interessante, e staremo a vedere.
Ok, grazie Marco. Io
nonostante il ritardo che hai visto, ho fissato la telecamera costantemente perché avevo letto l'articolo e quindi ero solo Così era per scagionare in parte la colpa di non essere stato troppo reattivo. Subito.
Ma assolutamente. Innanzitutto noi non siamo professionisti, altrimenti non sarei io a condurre il podcast.
Ma va. Ma sarebbe Luca Giurato.
Sono almeno due puntate che non ti sento più dire non ce la posso fare, quindi
no, la volta
qualcosa,
scorsa,
c'è stata una svolta.
La volta scorsa penso di averlo detto almeno un paio di volte.
Sì. Ma però era più umoristico che altro.
Ma in queste puntate è passato dalle parole ai fatti.
È rigiustificato.
In realtà sono in ferie, quindi ce la posso fare un po' di più. Almeno oggi ero in ferie. No, in realtà non ce la posso fare, perché mentre parlavi nel fare lo scramble per recuperare il possesso dello schermo senza mostrare il mio account Facebook, ho chiuso la scaletta. L'ho recuperata in questo momento per verificare che le notizie erano finite, e però non sapevo, non so ancora dove mettere questo specie di appuntamento settimanale per la stazione spaziale, perché a volte lo collego con notizie relative alla stazione spaziale, a volte lo lasciamo come rubrica perché semplicemente parliamo di argomenti tra virgolette senza tempo, un po' più di informazione generale sulla stazione spaziale, quindi sarebbe bene come rubrica. In questo caso è un po', quindi lo metto qua poco prima dell'interludio. Volevo raccontarvi due cose che sono successe sulla stazione spaziale in questa settimana. La prima, più importante per l'Europa, è che la stazione spaziale si è posta in un assetto non standard. Sapete che se andate anche sul sito della stazione sito NASA, la parte dedicata alla stazione spaziale, c'è anche un simpatico schema che mostra tutti le posizioni che la stazione spaziale può assumere nella sua orbita, sono alcune predeterminate. In questo momento la stazione se ne trova in una un po' atipica, che è finalizzata a massimizzare l'esposizione al sole dell'esterno del modulo Columbus, che è il modulo europeo della stazione spaziale. Qualche settimana fa, quando ho fatto l'elenco dei payload di Columbus, ho parlato di Solar, che è un payload esterno montato all'esterno del modulo, dedicato all'osservazione della nostra stella, il Sole. Ha due strumenti, lo strumento SOLACE e SOLSPEC. Uno serve per osservare, è uno spettrometro ultravioletti in sostanza, e l'altro invece è uno misuratore della irradiazione spettrale completa del Sole. Normalmente hanno la capacità di osservare il Sole, questi strumenti, limitata dal fatto che sono montati all'esterno sulla stazione spaziale, che non è un satellite dedicato all'osservazione del Sole a tempo pieno, e quindi si beccano qualche spicchio di sole ogni tanto, hanno un posto al Sole a tempo. In realtà questo mese si è scelto di porre la stazione in quella particolare posizione per far osservare una intera rotazione del Sole, che i più astronomici sapranno essere di circa 27 giorni, e fare in modo quindi di poter sfruttare Solar nella maniera più completa per la prima volta dall'attivazione del payload. Prima non si avevano più di 10-12 giorni di osservazioni costanti, prima che l'angolo beta e tutte quelle altre cose che spiegheremo magari in rubriche future causassero l'eclissi del Sole dal punto di vista del payload. Quindi non è niente di che, ma è una notizia. L'Europa in questo momento sta facendo della scienza vera, tutti gli ingegneri di sistema, anche del segmento ground da noi, sono in on call 24 ore su 24 per questo. E carino.
No, cioè, niente di che, cioè, mica tanto, perché comunque se tenere un assetto particolare per un esperimento, penso che sia comunque una cosa che coinvolge abbastanza, insomma, tutti quanti, visto che le uniche variazioni d'assetto recenti di volo era magari quando c'era uno shuttle in arrivo che si invertiva, diciamo, in senso di marcia o roba del genere, ma così a memoria magari non vengono magari neanche divulgate.
Non vengono divulgate, ogni tanto ci sono per ragioni scientifiche, per ragioni termiche o per quando ad esempio qualsiasi cosa arriva, anche una Progress o un Dragon HTV, la stazione si mette in free drift, quindi non mantiene più l'assetto, ma mantiene, non so come spiegare, fisso rispetto alle stelle fisse, un assetto del genere. Di conseguenza ci sono delle manovre che coinvolgono l'assetto, in questo caso è invece finalizzata a un'attività scientifica.
E poi il famigerato beta cutout, che quando doveva andare sullo shuttle non doveva essere in quel periodo, se no lo mandava arrosto.
Esatto, perché lo shuttle da solo poteva sopravvivere al beta cutout facendo il giro arrosto, come, sì, come l'Apollo. Però
agganciato alla ISS non poteva farlo, quindi...
A meno che di far fare l'intero giro arrosto alla stazione spaziale, ma comincia a diventare complesso. Poi ci sono state le attività robotiche, ci si sta preparando all'arrivo del braccio robotico europeo, e l'altra cosa che volevo dirvi, che mi ero appuntato qua, è che il 13 dicembre ci sarà, magari facciamo in tempo a fare ancora una puntata prima di allora, no, quindi il giorno della prossima puntata vi dirò se c'è stata, una P-DAM. Di solito vi avevo raccontato delle DAM, Debris Avoidance Maneuvers, le manovre che servono a spostare l'orbita della stazione per evitare dei detriti o dei possibile impatto con altri oggetti in orbita. Queste manovre richiedono alcune ore, mi pare 12 ore per la progettazione e l'implementazione. Cosa succede quando si incontra uno, si vede tramite il radar o le previsioni un oggetto che si avvicinerà troppo alla stazione spaziale e non c'è tempo per fare queste manovre? Attualmente il protocollo richiede che l'equipaggio vada nelle Soyuz, in shelter, e si prepari eventualmente a evacuare la stazione spaziale. Chiaramente si tratta di situazioni limite che si cerca di evitare il più possibile, e a questo proposito si sta pensando di precaricare a bordo della stazione spaziale, o comunque definire delle procedure a terra per comandare la stazione spaziale, per compiere delle manovre predefinite che alterano in qualche modo l'orbita della stazione spaziale in modo da porla in sicurezza, ma che non sono funzione dell'oggetto da evitare. E il primo test di questo tipo di manovre, che in prima approssimazione può essere semplicemente indicato come un reboost, avverrà il 13 dicembre. Quindi il reboost del 13 dicembre in realtà sarà un test della PDAM.
Quindi P sta per preimpostata, preprogrammata.
Predetermined,
non so.
Mi pare. Predeterminata. Ma non ci metto predetermined, sì, adesso ce l'ho aperto qua sulla pagina NASA, che è sicuramente più completa di me. Velocissimi,
sì,
i dati.
Solo per aggiungere, Michael, scusa, che proprio oggi con il team di XMM si sta discutendo di una manovra di debris avoidance. Sembra incredibile anche che per un oggetto che vola così alto come XMM, che ha un'orbita di 7000 km per 114.000, quindi qualche cosa di estremamente più alto rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale, si presenti in un momento anche particolare della sua vita, perché è abbastanza vecchiotto e ci sono delle procedure in corso per valutare una serie di parametri sulle ruote di reazione. Una manovra di questo genere, quindi sempre di più il problema del valutare il rischio ed evitare ogni possibilità di collisione con detriti cosmici si fa pressante, non solo per le missioni umane, ma anche per le missioni scientifiche che volano in orbite estremamente elongate.
Sicuramente la densità a quelle quote lì è minore, però
purtuttavia almeno una volta in 15 anni di vita succederà.
C'è traffico. Chiudo velocissimamente con i dati orbitali che do a fine di ogni intervento. L'altitudine media questa settimana della stazione spaziale è di 411 km, apoggeo a 421 km.
Potremmo fare una specie di lotteria. Indovina l'orbita media settimanale della ISS e vinci un gagliardetto di ISA.
No, il perigeo è a 400.1 km, quindi la settimana prossima, se i dati sono precedenti alla PDAM, può essere che scendiamo sotto i 400 km, almeno con il perigeo. Il periodo è di 92.79 minuti, l'inclinazione è sempre la stessa, 51.65 gradi sull'equatore, l'eccentricità è molto molto bassa, l'angolo beta è 29 gradi e sta aumentando, la stazione compie 15.52 orbite nell'arco delle 24 ore. Nelle ultime 24 ore la perdita di altitudine è stata di circa 37 metri. Questa, al momento in cui è stato scritto lo status di NASA, era la stazione aveva compiuto l'80.478 rivoluzione intorno alla Terra. La stazione è in orbita da 5.130 giorni e è abitata senza sosta. Fermateci un attimo a pensarvi, c'è ci sono umani nello spazio a bordo della stazione spaziale da 4.417 giorni ininterrotti. Chiaramente non sempre gli stessi. Fine. Sono andato lungo, questa puntata sarà lunghissima, alla faccia di quello che voleva riportarsi nell'ora, come dicevo fuori onda qualche giorno fa. Ringraziamenti all'instancabile lavoro degli articolisti. Alberto Zampieron ha scritto qualche giorno fa di Golden Spike, il nostro capo redattore Alberto Zampieron. Marco Carrara ha scritto l'articolo su Messenger. L'articolo sul nuovo sostituto dell'idrazina è di Luca Frigerio. Ce n'era un'altra di Golden Spike che non riesco a trovare, che era probabilmente di Matteo Carpentieri, ma vado a memoria, speriamo che sia giusto. Volevo ringraziare comunque tutti loro, Filippo Magni che è sempre in chat e quelli che scrivono magari un po' meno spesso che mi dimentico, ma sono tutti indispensabili per portare avanti astronautinews.it, che è la fonte principale delle nostre news. L'altra faccia della medaglia che ci permette di andare avanti, oltre al lavoro pratico degli articolisti, è quella delle donazioni che riceviamo. Se Marco Zambianchi ha pronte le donazioni, anche quelle della settimana scorsa, riusciamo a rendere omaggio a chi ci aiuta.
Anche quella della settimana scorsa, aiutami Michael a fare due conti, significa, guarda, facciamo così, per essere safety parto dal 21 novembre, se l'ho già citato non c'è problema perché lo ringraziamo lo stesso. Il 21 novembre abbiamo avuto una donazione ricorrente di Gian Pietro Ferrario di 5 euro e poi il giorno 1 dicembre 3 euro da Matteo Vivona, sempre una donazione ricorrente, e l'ultima che ho ricevuto proprio del nostro qui presente Raffaele Montagnoni, 5 euro donazione ricorrente il 2 dicembre, grazie live al nostro Raffaele che da tanto tempo fa parte dei nostri sostenitori.
Ah, giusto, nonostante, è
vero. Nonostante le persone qui presenti, in particolare che vi parla ora, ogni tanto si distragga e la teoria è sempre la stessa. La teoria è, abbiate pazienza, la teoria è sempre la stessa, potete abbonarvi per così dire ad Astronauticast come fareste con la vostra rivista preferita e in qualche modo ci date anche una misura del valore che date al nostro lavoro. Non siamo qui, come diceva Michael, per denaro, tuttavia è anche bello avere un feedback rispetto a quanto valutate il nostro impegno, che comunque consiste davvero nel sacrificare tempo e in qualche caso anche denaro, ma lo facciamo volentieri, tuttavia abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quindi
le donazioni non finiscono nelle nostre tasche, finiscono nell'associazione ISA, che ha una serie di spese, hosting, lo spazio web per il podcast che è separato dal resto e varie spese operative, il forum, la licenza del forum quando passeremo a quello nuovo.
Arrivo.
Bene, quindi il modo migliore per aiutarci in maniera tangibile e economica è farlo della donazione. Il modo più semplice è astronauticas.com, tre bottoncini gialli, Marco ha già detto tutto il resto, ma c'è anche il modo di aiutarci facendoci conoscere e divulgando la nostra esistenza ai vostri amici. Quando pubblichiamo su astronauticas.com la nuova puntata, mettiamo sempre un avviso anche su facebook.com/astronauticast e sono gradite le condivisioni, cliccate su condividi, scrivete due parole così anche i vostri amici vengono accidentalmente esposti alla nostra presenza, mi spiace per loro, ma a noi farebbe piacere. E con questo direi che l'interludio è chiuso. Possiamo passare alle rubriche, a partire dalla prima, quella senza sigla, neglected, ma sempre interessantissima, quella delle storie di nonno Apollo.
Avete mai sognato di volare nello spazio su un'astronave progettata da voi? Beh, a qualcuno è accaduto. E il primo è stato il russo Konstantin Feokstikov, un membro dell'equipaggio della missione Voskhod 1, lanciata nel lontano ottobre del 1964. In realtà Feokstikov era un ingegnere spaziale del gruppo del mitico progettista capo Sergei Korolev. Aveva partecipato al lavoro sullo Sputnik, poi alla progettazione della capsula Vostok e anche aveva iniziato a lavorare alla progettazione della Voskhod. Il primo lancio di questo nuovo veicolo spaziale era previsto con a bordo un equipaggio di 3 cosmonauti. Quindi, a differenza delle missioni precedenti Vostok, in cui c'era un solo occupante della capsula, che doveva anche essere un pilota, quindi di formazione doveva essere un pilota militare, in questo caso gli altri due membri dell'equipaggio avrebbero potuto essere non piloti, e quindi si pensò di cominciare a far volare dei non piloti. Si scelse come ruolo un ingegnere e un medico. La scelta cadde proprio su un membro del team di Korolev, quindi Feoktistov, insomma un po' difficile da pronunciare, e da un altro medico di provenienza civile, quindi un non militare, Boris Yegorov, per una disputa che Korolev aveva a quell'epoca con l'aeronautica militare, da cui provenivano non solo i piloti che sarebbero poi diventati cosmonauti, ma che si occupava l'aeronautica anche del loro addestramento per le missioni spaziali. Era in corso una disputa, una specie di lotta politica, perché l'aeronautica avrebbe voluto strappare al gruppo di Korolev il controllo non soltanto dell'addestramento dei cosmonauti e della selezione, ma anche della progettazione del lancio e della gestione di queste missioni, quindi avrebbe voluto accentrare a sé anche il ruolo che fino a quel momento era mantenuto da Korolev. Korolev riuscì ad imporsi e quindi mise nel suo equipaggio un suo uomo, l'ingegnere appunto Feoktistov, che in questa missione rimase in orbita per poco più di un giorno, quindi poco più di 24 ore. Una missione storica, fu la prima missione con 3 cosmonauti a bordo, quindi con un equipaggio, la prima missione pilotata con un equipaggio di 3 persone, e ebbe anche il primato di far volare per la prima volta dei civili, quindi un ingegnere e un medico. E Feoktistov, nel suo ruolo, nella sua posizione, ha anche avuto un primato nell'Unione Sovietica dell'epoca, perché è stato il primo cosmonauta non iscritto al Partito Comunista a volare nello spazio. Dopo questa missione storica, Feoktistov però continuò a fare l'ingegnere, non volò più nello spazio, perché problemi di salute gli impedirono di mantenere i requisiti per le idoneità al volo nello spazio, ma continuò a lavorare molto intensamente a questo programma nel gruppo di Korolev, continuando non solo a progettare la Soyuz, la navicella tuttora utilizzata per il trasporto di equipaggi alla Stazione Spaziale Internazionale, ma poi anche partecipando come leader di progetto alla realizzazione delle stazioni spaziali Salyut e Mir. Quindi è stato un protagonista del programma spaziale sovietico, ed è stato il primo nel programma spaziale russo, sovietico prima e russo poi, è accaduto ancora, credo che invece non sia mai accaduto nel programma spaziale americano. Dicevo, è stato uno dei pochi ingegneri che hanno potuto volare su una navicella, su un veicolo spaziale progettato da loro. Anche per questo episodio è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Un gong sottovoce per Paolo Amoroso. Grazie Paolo della tua rubrica di storie di Nonno Apollo, di aneddoti spaziali. Lo butto qua perché alla fine non starebbe bene, però si avvicina bene alle tue storie del passato. Domani sarebbe il 40° anniversario del lancio di Apollo 17, chiudendo quindi gli anniversari dei quarantennali delle missioni umane sulla Luna. Mi ricordo quando sono andato al planetario per il quarantennale di Apollo 11, ci siamo trovati alcuni di noi al planetario di Milano, è già passato un po' di tempo.
Eh sì.
Lo ricordo così, imbeccato da Filippo in chat, grazie Filippo.
Io mi sono laureato in meccanica esattamente il 20 luglio del 2009, quindi esattamente a 40 anni dall'allunaggio
Bello.
Neil Armstrong.
Ed è allora che hai
Ed è
deciso di
forse per
fare.
quello che ho deciso di fare aerospaziale come specialistica, perché anche se sono scettico, i segni bisogna cercarli.
Raccoglierli. Bene, la rubrica Io Robot che segue Aurora è quella che più spesso ci porta su Marte, in questo caso è proprio così.
Dispiace un po' monopolizzare questa rubrica con Curiosity, ma d'altra parte, come abbiamo già detto più riprese, era un periodo un po' in fermento per quanto riguarda alcune dichiarazioni che poi sono rientrate su i risultati delle prime analisi del rover. Stiamo sempre parlando delle analisi, dei risultati delle analisi ottenute dal rover dopo aver analizzato la sabbia raccolta in un sito chiamato Rocknest, che praticamente era caratterizzato da queste piccole dune di sabbia portate dal vento, e quindi la particolare granulometria di questa sabbia molto fine ha portato gli scienziati a candidarla come ottimo campione, primo campione da analizzare. Se vedete le immagini delle famose spallettate, vedete che la sabbia in superficie è di un colore molto rossastro, non dico acceso ma molto vivo, mentre già negli strati sottostanti si vede che cambia colore, quindi insomma visivamente abbiamo ottenuto questa cosa. Gli strumenti interessati per questo tipo di analisi sono, lo ripeto anche questa volta, il SAM e il Kemin. Il SAM è immaginate come un forno che scalda il materiale al suo interno, e i vapori generati da questo riscaldamento possono essere analizzati da ben tre strumenti che al suo interno ha uno spettrometro di massa, un gas cromatografo e uno spettrometro laser. Lo strumento affiancato a SAM è il Kemin, che è banalmente un analizzatore tramite diffrazione dei raggi X. Cosa è composto questo primo campione di suono marziano? Sono stati trovati un po' d'acqua, che non deve stupire il fatto che abbiamo trovato acqua. Curiosity non è che ha tirato su della sabbia bagnata, è che naturalmente, come capita spesso, è stato riscontrato nelle varie altre missioni, insomma, la sabbia di solito è accompagnata da tracce d'acqua intrappolata. C'è da dire che una minima percentuale in più dell'aspettato è stata rilevata da Curiosity, ma niente di eclatante. Sono stati riscontrati dei sulfuri e del cloro. Del cloro ne torneremo a parlare perché, per quanto riguarda l'analisi del suolo lunare, il cloro e i perclorati danno sempre qualche problema. E invece, l'analisi più qualitativa di questo campione raccolto, possiamo dire che metà di questo campione era fatto di residui comunque di origine vulcanica, di minerali di origine vulcanica, mentre l'altra metà è di materiale cristallino simile al vetro. Questi risultati sono perfettamente in linea con quello che già Spirit e Opportunity avevano trovato, Phoenix o addirittura anche il Pathfinder, insomma, quindi nulla di nuovo per il momento sotto il sole. Il problema sono sempre quei dannati perclorati, perché analizzando questi composti che hanno il cloro può capitare che accadano dei falsi positivi per quanto riguarda eventuali tracce di composti organici. Questi falsi positivi, la storia di questi falsi positivi va molto indietro, addirittura il Viking aveva riscontrato dei possibili tracce di materiale di composti organici, ma poi arrivando a tempi recentissimi con Phoenix si è capito che il perclorato, quando è riscaldato, può liberare del carbonio, che non è sempre facile attribuire a che sia scaturito effettivamente dal suono marziano o da l'apparecchiatura, la strumentazione che si porta dietro il rover. In realtà SAM, cioè lo strumento di Curiosity, è stato proprio dimensionato e progettato per minimizzare queste letture sfalsate, perché a differenza dei suoi predecessori, SAM è in grado di riscaldare i campioni con più lentamente. Però anche in questo momento non siamo ancora in grado di determinare se il clorato di metano che è stato rilevato anche da SAM sia di origine marziana oppure no. Questo lo scopriremo chiaramente nei 2 anni di missione che ancora non aspettano Curiosity, quindi diciamo che questa è la situazione attuale ed è per questo che la scorsa settimana è stato dichiarato che comunque la presunta scoperta sensazionale in realtà non c'era, insomma era stato comunque un problema di comunicazione, di misunderstanding, insomma per ora nulla di nuovo sotto il sole. Però c'è un'altra bella notizia da Marte che metto diciamo in coda alla rubrica, cioè una NASA che annuncia una nuova missione. Come eravamo messi dal punto di vista dell'esplorazione marziana? Allora, già stabilito, avevamo che nel 2013 verrà lanciato un orbiter che si chiama Maven e studierà l'atmosfera del pianeta rosso. Poi, in lista d'attesa, era stata dichiarata la missione Inside proprio poco dopo dell'atterraggio con successo di Curiosity. C'era stato un po' di malcontento perché tra queste missioni di alto profilo c'era ad esempio una missione, quella abbastanza che tutti puntavano, cioè quella di andare a visitare Titano tramite tipo una barchetta, però è stata scelta Inside, che praticamente non è un rover, è solamente un lander, però è dotato di una trivella capace di scavare fino a 5 metri sotto la superficie di Marte, quindi potrà analizzare campioni provenienti da strati profondi, quindi molto interessante dal punto di vista geologico. Poi cito anche il solito ExoMars, anche se sto parlando in NASA, perché comunque NASA parteciperà ad ExoMars con qualche strumentazione, anche se comunque è ancora un po' bene da definire questa cosa. Ma la vera novità che è stata annunciata in settimana è che nel 2020 probabilmente si procederà a lanciare un altro rover tra virgolette gemello di Curiosity, nel senso che sfrutterà esattamente la stessa tecnologia, in particolare quella del landing, che comunque si è rivelata molto affidabile, e anche diciamo la struttura generale, per insomma risparmiare un po' di budget, è molto probabile che sfrutterà tipo le parti spare, le parti di ricambio comunque non utilizzate in Curiosity. Chiaramente per quanto riguarda la strumentazione non si sa ancora niente, perché verrà effettuato un bando, ci saranno delle proposte, si sceglierà poi cosa montare sopra, però insomma pensare che insomma un rover importante, insomma sappiamo tutti Curiosity quanto imponente come rover, sapere che nel 2020 ce ne sarà un'altra missione simile fa piacere, anche perché quando si era anche dovuto scegliere il luogo d'atterraggio che è stato scelto Gale, comunque c'erano un altro paio di proposte interessanti che magari potranno essere visitate con questo nuovo rover. Sul forum c'è un pochino di maretta, ma non dico di maretta, insomma qualche malcontento, che qualcuno un po' infelice che dice ma perché sempre su Marte, però io non sono di questa scuola, sono felicissimo che si continui a esplorare il pianeta rosso a fondo. Anche nell'ottica di una futura, non so, esplorazione umana.
Mi piace il discorso del sistema di landing, che è molto affidabile. È un tentativo, uno riuscito.
Sì, tu dici, Luigi, non c'è una statistica tale da, però insomma... Sì.
Beh, a conti sì, fatti è il 100%, quindi...
Certo,
Da un punto di vista tecnico c'ha ragione.
Sì, probabilmente mi sono anche espresso male io, cioè comunque nell'ottica sempre di cercare di risparmiare i fondi, avere un sistema che comunque è già stato progettato e studiato, magari si opta appunto su questa cosa, che magari anzi sicuramente è più probabile che sia così.
Ovviamente, certo.
Quante cose oggi, assolutamente una puntata di peso, innegabile questo. Io avrei finito con... No, abbiamo ancora il link della settimana. Sempre te, Riccardo, non voglio
interrompere. Sì, capita proprio a fagiolo, perché tu citavi giustamente i 40 anni d'Apollo 17, e proprio nel 1972 una famosa foto, il Blue Marble, fu divulgata, cioè l'immagine della Terra intera, con un, insomma, dove chiaramente il colore blu era predominante. Negli anni di questo Blue Marvel, di Marble, ci sono state diverse versioni, ce n'è stata fatta una nel 2002 e una nel 2012, e poi ci si è sbizzarriti anche con un Aqua Marble, che diciamo inquadra la Terra solamente sull'Oceano Pacifico, il White Marble, dove si vede una stragrande parte di copertura di neve. La novità di ieri è stato rilasciato un Black Marble, che è una fotografia, sono una serie di fotografie e anche un filmato riprese da un satellite del NOAA, o di un nuovo satellite lanciato recentemente, che si chiama Suomi, che ha una, il suo strumento VIRS ha una sensibilità molto alta, e si riesce a distinguere anche, cioè, il colore del mare, cioè il mare non è che appaia nero, ma comunque riesce a staccarsi dallo sfondo, ma soprattutto è molto bello vedere le luci delle città, chiaramente. Sulle note dell'episodio troverete questa serie di scatti, dove non solo c'è la Terra per intero, ma addirittura dei dettagli di città, o addirittura anche di incendi ripresi in notturna, per insomma capire anche le potenzialità dal punto di vista della protezione ambientale, un po' quello che diceva anche Marco prima di questo tipo di satelliti.
Grazie Riccardo, stavo sfogliando le foto, sono notevoli. Abbiamo già fatto altre volte, penso, considerazioni su dove la luce si concentra, a volte è banale, a volte è un po' sorprendente, la foce del, come si chiama, il delta del Nilo e il Nilo sono abbaglianti se confrontati con l'Europa, sono al pari di città europee, a pari della pianura padana, che è una gigantesca lampadina.
Se riesci, prova a linkare quel link che ti ho messo adesso in chat, che è praticamente una miscellanea di tutti i vari marble che sono stati fatti. Bello. Insomma, negli anni si parte dal primo in alto a sinistra, che è appunto quello di Apollo 17, poi ce ne sono, vedete quello sull'oceano, quello che viene l'acqua marble, insomma diversi tipi di
l'acqua marble. È bello, potrebbe essere un pianeta senza terra emersa, si vede soltanto qualcosa. Cos'è, l'Africa in alto a no.
Dovrebbe essere, beh, dipende, se il nord è in alto,
sì, è vero.
Dovrebbe essere l'America del Nord.
E chiaramente il sito Flickr del Goddard, direi, sì, vi invita la gente a manifestare la propria preferenza. Quale preferite?
Qual è il nomination questa settimana? Va bene. Fine della puntata, è stato un piacere, siamo stati anche non troppo lunghi, pensavo peggio, a metà ho avuto quella che credevo fosse la metà, non è in realtà la metà, credevo che saremmo andati molto 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 più lunghi di così. Chiudo questa finestra evitando di comparire di nuovo su Facebook o qualcos'altro, e comincio a tirare remi in barca. Vi saluto io da Monaco di Baviera, Michael Sacchi, e facciamo un giro tradizionale.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Darmstadt vi saluta Marco Zambianchi Pota.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
Da Modena vi saluta Riccardo Rossi per gli amici Enrique Unreal.
E i nostri ospiti.
Da Torino Raffaele Montagnoni vi saluta.
E Mattia Marenco.
Allora, l'appuntamento, non ho la sigla pronta, ragazzi, mi sono fatto cogliere proprio. Ma non solo non ce l'ho pronta, non ce l'ho neanche caricata nel dispenser di sigle che c'ho qua, o ecco, comunque lo vogliamo chiamare. Sì, è qui sotto. Mentre parlo faccio andare le manine. Grazie. Appuntamento allora per
Santa Lucia.
Giovedì prossimo, 13.
Che tutte le feste si porta via. No, quella è l'Epifania.
E intanto faremo una consultazione interna per vedere che cosa fare durante le feste, cosa riusciamo a garantire, cosa riusciamo a portare a casa e a portare nelle vostre case.
Beh, la penultima puntata prima della fine del mondo, anche.
Ah, vero, la prossima. No, potrebbe essere anche l'ultima.
Non perdetela!
Il 20, il 20, il 20. No, dovrei.
Però dopo il 20 è l'ultima.
Ok, dovremmo. Ah. Dovremmo riuscirci. Ne parliamo nel dettaglio la settimana prossima. L'appuntamento per adesso è sicuramente controllato. Il forum e quant'altro per gli annunci. Ma molto probabilmente per il 13 di dicembre. Solita ora.
Ah.
Astronauticast.com/live. Non so cosa sta facendo Ricky, lo indagherò dopo la puntata. Fino ad allora.
Ah.
Ad Astra.